Modem.
Ricordiamolo, 13 persone ammesse all'abilitazione per l'insegnamento dell'italiano nelle scuole medie superiori, 0 posti a disposizione.
Io mi sono abilitata a giugno 2024 per le scuole medie in italiano.
Sono senza un lavoro.
Sono senza un lavoro, sto facendo delle supplenze saltuarie, è un problema, sono una docente precaria, molto precaria.
Sul breve termine l'obiettivo è quello di attuare una serie di misure concrete e urgenti che riescano a redistribuire e attribuire un numero sufficiente di ore ai docenti neoabilitati al DFA, che al momento sono confrontate o con disoccupazione o con una situazione di sottoimpiego.
Sono entrata al DFA con grandi aspettative.
Anche molto felice, quindi sono arrivata molto motivata e molto convinta che potesse darmi qualcosa. Poi dopo un mese le mie aspettative sono state distrutte.
Ho trovato un ambiente poco stimolante a livello proprio cognitivo.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica è di Roberto Rossinelli e oggi siamo allo studio RSI di Palazzo delle Orsoline, dunque per discutere la nostra copertina ce lo ha fatto capire di un problema che da un paio di settimane fa discutere, fa parlare il mondo della scuola, quello della politica e un po' tutta la società. L'alta scuola pedagogica della SUPSI, il DFA, così lo chiamiamo solitamente, stabilita quest'anno 13 futuri docenti di italiano per la scuola media superiore, ma i licei cantonali e la scuola di commercio di loro non hanno in definitiva bisogno neanche di uno di loro, tant'è vero che al termine della loro formazione non si aprirà nessun concorso di assunzione. Ho letto che è la prima volta in 15 anni che sta accadendo. Questa strana situazione ne ha poi rivelata un'altra, un'assemblea convocata dal sindacato VPOD una settimana fa, le voci della nostra copertina provengono da lì, ha fatto comprendere che tra scuola media superiore e scuola media sono forse addirittura un'ottantina i docenti che si sono abilitati negli scorsi anni o che lo stanno facendo e che si confrontano o si confronteranno con una situazione professionalmente precaria, sottoccupazione, forse nel migliore dei casi disoccupazione nei peggiori. Allora che cosa sta accadendo? In Ticino, almeno in certe materie, si stanno abilitando troppi docenti rispetto a quelli che ha bisogno e che riesce ad assorbire la scuola. È quello di cui vorremmo discutere oggi con 3 ospiti, dunque Marina Carobbio, consigliere di Stato, responsabile del DEX, il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. Buongiorno.
Buongiorno a voi che ci ascolta.
Con noi anche Alberto Piatti, direttore del DFA, della SUPSI, dunque il Dipartimento Formazione e Apprendimento, l'alta scuola pedagogica. Buongiorno.
Buongiorno.
E con noi anche Fabio Pusterla, professore all'USI, dunque l'Università della Svizzera Italiana, già docente liceale d'italiano e tra le voci che negli scorsi giorni hanno manifestato disappunto per questa situazione. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti.
Bene, Marina Carobbio, cominciamo da lei. Dunque, l'abbiamo detto, 13 futuri docenti d'italiano per le scuole di maturità si stanno abilitando, ma per loro non c'è nessun posto, non ci sarà nessun concorso d'assunzione. Non solo io chiedo cosa li stiamo abilitando a fare, perché sono stati messi su questa strada. E prima di avere la sua risposta aggiungo che alcune spiegazioni sono già state date, ma convincono poco perché non spiegano l'entità di questo divario. 13 formati e neanche un posto per uno.
Anzitutto mi permetta, prima di rispondere alla sua domanda, di esprimere la mia vicinanza a questi studenti in formazione per essere docenti delle scuole medio superiori, ma anche a tutti quegli studenti che si sono formati negli anni scorsi e soprattutto negli ultimi anni, che non hanno trovato un posto di lavoro come insegnante, un mestiere che ci tengono a fare, ma oppure hanno solo poche ore e quindi vivono in situazioni difficili di precarietà. È un tema che mi è messa molto a cuore dolore perché già nei mesi scorsi, prima quindi di queste lettere, io avevo incontrato dei docenti neoabilitati o dei docenti che erano ancora in formazione per discutere con loro, perché mi avevano scritto e volevano espormi le loro preoccupazioni, e da lì avevo iniziato un dialogo anche con il DFA per vedere come rispondere a queste preoccupazioni per quanto riguarda la parte formativa. C'è evidentemente poi il tema occupazionale, sul quale magari torneremo dopo, quindi le prospettive per il futuro, certo, che dipendono anche dal cantone e dai mezzi che il cantone vuole investire nell'educazione, perché poi questo è il tema di fondo sul quale magari torneremo. Volevo dire che lei mi chiedeva adesso queste informazioni sui dati, sono pendenti degli atti parlamentari ai quali risponderemo a breve, che fanno delle domande anche molto precise e giustamente vogliono capire cosa è successo. Io stessa voglio capire come ricostruire quanto capire quanto è successo. È un percorso complesso quello che vede il dipartimento, calcolare il fabbisogno previsto in base agli allievi, al numero di sezioni, al numero di docenti che lasceranno il lavoro per pensionamenti o congedi, e quindi il numero di posti disponibili, e il DFA poi vedere di aprire questi percorsi abilitativi. È un processo che non viene fatto pochi mesi prima dell'apertura dell'abilitazione, ma inizia, diciamo, 2 anni e mezzo circa prima di aprire il percorso abilitativo. Io, il mio dipartimento, stiamo facendo questi approfondimenti e a breve, come dicevo, risponderemo puntualmente a degli atti parlamentari e quindi renderemo anche pubblico quello che è successo.
A breve vuol dire entro la prossima seduta del Gran Consiglio?
Ma a breve, nel senso che abbiamo diversi atti parlamentari, dipenderà anche dal governo, perché la risposta io la approfondisco, la porto all'interno del collegio governativo, viene discussa poi dal governo, e che, nella quale ci sono anche delle indicazioni, ci saranno viste le domande, ed è giusto che sia così, su come vogliamo andare avanti e evitare che situazioni simili si ripetano e dare anche delle risposte che si trova oggi in questa situazione.
Sì, Alberto Piatti, lei c'era 2 anni fa quando questa decisione è stata presa, perché immagino che la prendete un po' insieme Dex e DFA. Lei non deve rispondere agli atti parlamentari, ci può dire perché fu deciso di far partire questo corso, e anche perché, visti i numeri, per esempio con 12 di studenti e non, che so, con la metà. Io ricordo, per dare un contesto, che un corso simile era partito nel 2021 e mi si dice, non so se questo corrisponde al vero, ma si dice che dei 12 usciti formati e abilitati nel 2021 per la scuola media superiore, oggi solo 2 hanno un incarico e gli altri 10 sono ancora lì un po' a comporre quello che possono fare con le supplenze.
Sì. Ma prima di tutto immagino giusto sul fatto che l'offerta formativa del DFA viene concordata col DEX già da diversi anni, è attivo un gruppo di coordinamento DEX DFA che si trova almeno 4 volte all'anno per discutere di questioni di interesse comune. La preoccupazione principale della SUPSI è sempre stata quella di formare un numero sufficiente di insegnanti. Vi ricordo che negli ultimi 10 anni in tutta la Svizzera abbiamo assistito a un fenomeno di fabbisogno estremo di insegnanti che ha portato grandissime difficoltà in molti cantoni. Nel Canton Ticino abbiamo potuto evitare questo problema proprio grazie al coordinamento che abbiamo avuto con il DEX. Quindi la nostra preoccupazione principale finora, perché adesso naturalmente sta cambiando, è stata quella di formare sufficienti docenti. Per assicurare questo ricambio abbiamo sempre concordato l'offerta formativa, come spiegava la consigliera Carobbio prima, quindi discutendo all'interno delle singole sezioni della divisione scuola quali fossero le materie in cui era previsto un fabbisogno su un arco di tempo lungo, quindi non di un anno, ma il periodo che passa tra un'abilitazione e l'altra. Nel caso dell'italiano medio superiore stiamo parlando di un periodo di 5 anni. E quindi in ogni volet dobbiamo formare abbastanza docenti per rispondere al fabbisogno prevedibile dei prossimi 5 anni. Noi adesso stiamo valutando la situazione che si è verificata adesso, che la formazione non è ancora finita. Il vero bilancio lo potremo trarre tra 5 anni, e quando, se tra 5 anni ancora molti di questi diplomati non avranno trovato posto di lavoro, allora sì, potremo dire che abbiamo sbagliato completamente le nostre previsioni.
Questo è il bilancio che possiamo già stilare per la volée precedente?
Su questo non posso pronunciarmi perché sono dati di cui non sono a conoscenza.
Va bene. Fabio Pusterla, lei è tra chi per primi ha denunciato pubblicamente questa situazione, e questo anche perché tra questi studenti adesso in formazione ci sono suoi ex studenti, se non sbaglio. Ecco, ci può spiegare cosa distingue questa situazione da quella che possiamo supporre essere la situazione di sempre, no? E tutto sommato è una vita che sappiamo che per chi studia letteratura i posti di lavoro sono contati.
Ma intanto il problema adesso, quello più contingente, riguarda l'insegnamento dell'italiano, cioè la letteratura. Però sappiamo che il problema è più vasto, tocca anche altre discipline molto diverse fra di loro: l'inglese, la storia, per il medio superiore la chimica e forse altre ancora. Quindi il problema è più di fondo e credo bisogna distinguere, per affrontare questo argomento, due grandi discorsi. Uno riguarda la contingenza, cioè capire che cosa è successo, perché di sicuro c'è stato un errore piuttosto impressionante. Ricordo che per passare da una previsione di 13, una dozzina, diciamo, di posti disponibili allo zero attuale, bisognerebbe immaginare una specie di rivoluzione epocale nelle classi liceali, una diminuzione di 30-40 classi, cosa che non è, evidentemente. Dunque, la prima cosa è capire cosa è successo, ma anche vedere se ci sono delle misure che si possono prendere per favorire questi giovani già abilitati o abilitandi nei prossimi anni. Sono misure che sono state richieste, per esempio, da una petizione che sta girando, lanciata dal sindacato VPOD. Sì. E naturalmente queste misure, come suggeriva prima Marina Carobbio, toccano anche la politica generale e gli investimenti che si vorranno fare nella scuola. Ci sono delle possibilità, ma hanno un prezzo. Il secondo discorso, invece, che bisogna affrontare separatamente, è una riflessione sul DFA, sul modello di formazione attualmente in vigore e sulle prospettive future.
Sì, qui ne parleremo. Marina Carobbio, solo io lo so che lei deve rispondere al Parlamento, ma quando Pusterla mi parla di un errore epocale, lei mi dice: stiamo approfondendo, ma sono mesi che state approfondendo.
Allora, in realtà non è mesi che stiamo approfondendo, in realtà sono mesi che ci siamo accorti che c'era una situazione difficile per quanto riguarda l'insegnamento di determinate materie o i posti di lavoro per insegnare in determinate materie che toccano appunto le scuole medie, le scuole medio superiore, che è il caso poi che è uscito adesso e che che ha lanciato il dibattito, e giustamente ha sottolineato anche le preoccupazioni di questi docenti, ma anche di altre materie, al punto che già lo scorso autunno abbiamo annunciato che non sarebbe, in accordo col DFA, abbiamo annunciato che il DFA non avrebbe aperto, quindi la SUPSI non avrebbe aperto i percorsi di abilitazione per quanto riguarda l'italiano nelle scuole medie superiori, appunto non è ogni anno, ma l'italiano nelle scuole medie, perché effettivamente negli anni precedenti erano stati formati tanti insegnanti e oggi non si trovano, non trovano posto di lavoro o solo un numero limitato di ore, quindi, come dicevamo prima, vivono in situazioni, come abbiamo sentito anche dalla copertina, situazioni di precarietà. Ricordo che sono giovani non alla prima formazione o persone non alla prima formazione, ma che hanno perlomeno tra i 25 e i 30 anni, che hanno già un master alle loro spalle, che fanno appunto un nuovo percorso abilitativo e che non possono vivere eternamente in situazioni di precarietà. Quindi c'è una responsabilità in questo senso, per quello che io già dopo gli incontri che dicevo prima, che ho avuto l'autunno scorso, ho iniziato addirittura delle lettere che avevo ricevuto nel 2024 sul finire dell'anno scolastico, mi ero incontrata anche col DFA per discutere appunto di vedere come di riflettere sul percorso abilitativo che proponiamo, e abbiamo anche proposto come dipartimento al DFA e anche alla Scuola Universitaria per la Formazione Professionale di creare un osservatorio docenti, che vuol dire monitorare ancora più strettamente quello che è il fabbisogno, tenendo conto anche di fattori che possono essere meno prevedibili, appunto quante persone decidono magari all'ultimo di andare in prepensionamento, per esempio di avere dei congedi, evidentemente sono delle previsioni, con l'apertura delle abilitazioni. E questo mi sembra uno strumento molto importante. C'era questa coordinazione da diversi anni, lo diceva prima il signor Piatti, e adesso si tratta di avere un meccanismo ancora che sia più, diciamo, che monitori ancora più strettamente questa situazione. Poi c'è il tema, e ha ragione Pusterla quando dice c'è la necessità di rispondere a queste persone che si trovano oggi in difficoltà, che non hanno lavoro, in situazione di precarietà, e io ritengo che questo è un compito dell'ente pubblico, dello Stato, ma non da un lato perché hanno diritto ad avere un lavoro, si sono formati per questo, dall'altro però perché nella scuola ci sono dei bisogni reali. Oggi la scuola, gli insegnanti, gli allievi sono confrontati con situazioni difficili e in certi settori sarebbe necessario investire di più in termini finanziari, ma anche in termini di risorse nella scuola, lo sappiamo, sono soprattutto docenti. Quindi questa sarebbe la risposta politica che porterò anche in discussione all'interno del governo e con le altre forze politiche, proprio perché la scuola oggi si fa carico di situazioni che sono la fragilità dei giovani, la complessità di situazioni che i giovani vivono al di fuori della scuola, il disagio giovanile, la necessità di fare progetti innovativi per il bene della scuola e la qualità della scuola, e qui appunto ci vogliono risorse. La domanda di fondo, e concludo, è: il cantone vuole riconoscere che la formazione e l'educazione è una priorità e quindi investe in questo settore o meno? Ecco, io ritengo che lì bisogna investire.
Ecco, però qualcuno le dirà, signora Carobbio, voi avete fatto l'errore, adesso noi dobbiamo correggerlo investendo. È un po' un ragionamento, è un po' un correre ai ripari, no?
Non so chi si intende noi, noi intende lo Stato o le forze politiche, non lo so.
Chi ha fatto male i calcoli?
Io penso che noi, come ho detto, stiamo facendo degli accertamenti per vedere perché sono stati fatti quelli che dice male dei calcoli. Non penso che ci sono delle previsioni che non sono stati fatte, le abbiamo diminuito anche, ma vedremo appunto con gli accertamenti che stiamo facendo adesso. Sono diminuite le sezioni nelle scuole medio superiori, per esempio, sto parlando delle scuole medio superiori, e invece già da qualche anno si vedeva che nelle scuole medie si formavano troppe persone per quanto riguarda l'italiano, che ha portato appunto alla decisione di non aprire il percorso di abilitazione in settembre già diversi mesi fa. C'è stata presa questa decisione. Però detto questo, io penso che se ci sono dei cambiamenti così importanti, e c'è anche l'evoluzione demografica che sta cambiando, noi dobbiamo comunque dare delle risposte, e dal momento che la scuola ha bisogno di investimenti, questo continuerò a sottolinearlo, una parte delle risposte può essere trovata in questi maggiori investimenti, che vuol dire avere dei docenti che seguono i ragazzi più da vicino, dei ragazzi con problemi, che hanno dei progetti innovativi per prendere meglio a carico i ragazzi e offrire comunque e ancora una formazione di qualità.
Sì, Fabio Pusterla.
Ma forse si può aggiungere a questo elenco di bisogni della scuola anche un altro: una scuola media o medio superiore che non si rinnovasse quasi costantemente sarebbe una scuola a rischio di atrofia. Perché gli insegnanti hanno bisogno di forze nuove, giovani colleghi, nuove visioni del mondo e nuove esperienze. Quindi questo è un elemento, secondo me, fondamentale, che naturalmente dipende da una visione politica che non è detto che il cantone abbia, purtroppo.
Va bene, restiamo ancora un po', anche se questo non piace, sul cosa è successo. Nel suo intervento scritto di un paio di settimane fa, Fabio Pusterla, lei sollevava un interrogativo che non è solo suo, chiede: siamo di fronte a errori di stime sulla necessità della scuola ticinese o stiamo abilitando troppi docenti per dare qualcosa da fare ai professori formatori dell'alta scuola pedagogica? Che cosa intende?
Beh, intendo esattamente quello che ho scritto, e cioè che il DFA, essendo un istituto della SUPSI, ha bisogno di studenti. Ha bisogno di studenti anche perché ha degli insegnanti incardinati che devono lavorare. E quindi inevitabilmente ci potrebbe essere un conflitto di interesse tra le previsioni occupazionali di cui si parlava poc'anzi e la necessità invece di avere del materiale su cui lavorare. Il dubbio è lecito.
Alberto Piatti, lei prima diceva: abbiamo svolto un lavoro importante, quello di formare i tanti docenti di cui il cantone aveva bisogno per coprire quel ricambio generazionale che abbiamo vissuto, non so, negli ultimi 20 anni. Ed è vero che in Ticino questo lavoro è stato fatto bene, in altri cantoni non è stato magari fatto nello stesso modo. Ecco, a partire da qui possiamo dire che proprio a causa di quel lavoro l'alta scuola pedagogica, diciamo, si è gonfiata tanto negli ultimi anni e adesso subisce un po' in qualche modo questa sua grandezza e non riesce a ridimensionarsi per rispondere alle necessità di oggi.
Sì, Ma vorrei strutturare la mia risposta in tre parti. Allora, la prima parte è che adesso stiamo parlando di docenti che si diplomano come insegnanti del medio superiore. Questi studenti rappresentano più o meno il 3% degli studenti del DFA.
Sì, però sappiamo che il problema interessa molto anche la scuola media. E c'è chi comincia a chiedersi se non rischierà poi di sfociare
risponderò completamente. Allora, la questione attuale, usciamo come dicevo da 10 anni di elevatissimo fabbisogno di docenti, per cui come SUPSI chiaramente abbiamo dovuto rispondere a questo bisogno. Rispondere a questo bisogno significa avere naturalmente delle colleghe e dei colleghi che lavorano all'interno del DFA, ma avere anche molte persone esterne che lavorano su questo, non da ultimo docenti di pratica professionale. Nel caso del medio superiore addirittura i formatori, per la maggior parte dei formatori del medio superiore sono persone che vengono dall'esterno del DFA, proprio perché sono formazioni proposte saltuariamente e quindi non possiamo avere un corpo stabile di docenti all'interno del DFA per queste materie. Quindi questo non è assolutamente il caso. Dopo è chiaro che il problema politico, ma anche di politica scolastica e nostro strategico, sarà capire come gestire una situazione in cui in alcune materie il fabbisogno non è più così elevato da giustificare un'apertura regolare di alcune formazioni, in particolare l'italiano, che da quando lavoro al DFA, sto parlando di 16 anni, è sempre stato aperto. Per cui anche non aprire questa formazione è una scelta molto forte, quella che abbiamo preso in accordo col DEX, e che lascia senza speranza diverse decine di diplomati in italianistica, comprese decine di diplomati in italianistica e diplomati in Ticino.
Sì, certo.
Solo per darvi un'idea, di queste 13 persone di cui si parla, le abbiamo selezionate da più di 90 candidature, di cui diverse decine provenienti dall'università della Svizzera italiana.
Quindi dobbiamo capire che da qualche parte... No, ma questo è anche nobile, però poi dopo se la prospettiva
non c'è...
No,
è chiaro,
c'è.
Però per dire, abbiamo chiaramente un problema... Per la SUPS in questo momento il problema non è far tornare i conti sul DFA, perché noi abbiamo moltissime formazioni e moltissime di queste formazioni sono assolutamente necessarie. Mi permetto ad esempio di ricordare il Master in Pedagogia Specializzata e Didattica Inclusiva, che proponiamo da 3 anni con un numero di studenti molto più elevato di quello presente nel medio superiore, dove c'è un fabbisogno estremo tuttora e ci sarà ancora per diversi anni, e molti altri settori. Quindi in realtà appunto questo fabbisogno che si sta calmando in determinate materie non comporta uno sconvolgimento del corpo docente interno della SUPSI, e sicuramente non lo fa nel campo del medio superiore, dove i formatori vengono dall'esterno. Il contratto di prestazione che abbiamo col cantone prevede sì un finanziamento per ogni unità a tempo pieno studente, quindi è chiaro che questa equazione politicamente c'è, quindi più studenti ci sono, più soldi ci sono, ma all'interno della SUPSI non riusciamo nemmeno a pensare di poter prendere più studenti per poter avere più soldi. È qualcosa di assolutamente indegno per chiunque lavori all'interno della formazione, e non lo faremo mai. Quindi questo, chi pensa che facciamo i nostri conti perché è un'azienda che deve generare utile, ha una visione completamente distorta della realtà delle scuole universitarie in generale e della SUPS in particolare.
Sì, Marina Carobbio, per dare una speranza o prospettive diciamo ai neo abilitati che rischiano di trovarsi per alcuni anni in situazione precaria, ci sono strumenti a cui state pensando anche al di là del budget a disposizione, oppure se non arrivano i soldi non si può fare niente?
Innanzitutto mi permetta di dire che io incontrerò coloro che hanno scritto queste lettere, sia le 13 persone attualmente in formazione per le scuole medio superiori per quanto riguarda l'insegnamento dell'italiano, che l'altra sessantina che ci ha scritto tra docenti e persone in abilitazione. Li incontrerò, come appunto ho incontrato gli altri nei mesi scorsi, ma non semplicemente per ascoltarli, ma per vedere anche per ascoltarli, ma per capire quali sono anche le loro, non solo le preoccupazioni, ma anche delle proposte che fanno, e anche discutere insieme di come portare avanti queste proposte. Penso che sia molto importante. Per quanto riguarda le possibilità per chi oggi sta terminando l'abilitazione e chi è già terminato e non trova lavoro, c'è sempre stata un po' l'equazione di capire se era meglio, anche negli anni scorsi, dare poche ore ma dare la possibilità a tutti, o dare ad alcuni dei tempi più sostanziosi, però non dando la possibilità ad altri. La politica che è stata portata avanti negli ultimi anni era proprio quella di dare comunque un certo numero di ore per permettere di entrare così nel sistema scolastico. Quindi questa valutazione continuerà ad essere fatta, a valutare se ci sono delle ore comunque da attribuire, perché adesso vedremo proprio in questi mesi, in queste settimane, chi deciderà per esempio di prendere dei congedi o di andare magari in pensione in maniera maniera anticipata. L'altra possibilità che stiamo valutando è di quella di vedere se ci sono, c'è la possibilità di avere un accesso agevolato ad altri ordini di scuola, penso al settore della formazione professionale, dove anche lì viene insegnato italiano. Io capisco che uno si è formato per insegnare nel liceo, però comunque si insegnano queste materie, l'italiano, anche nella formazione professionale. Tra l'altro anche qui è importante poter dare delle conoscenze generali e delle conoscenze in italiano o in altre materie a tutti coloro che si formano. Quindi sì, su questo stiamo lavorando. Poi è da vedere anche se ci sono persone che hanno per esempio una doppia abilitazione o formazione, che quindi possono inserirsi in un altro, e sono pochi casi, se penso laddove abbiamo molto bisogno è, lo sappiamo, il tedesco e la matematica. Ci sono state delle persone che hanno per esempio deciso poi di orientarsi di più, da quello che so anche discutendo col DFA, verso l'insegnamento del tedesco. E poi evidentemente c'è quello che dicevo prima, la necessità di rispondere a dei bisogni che la scuola ha, quello che diceva Pusterla, quindi di avere anche innovazione, persone nuove che entrano alla scuola che rispondono anche a dei bisogni, e dall'altra la necessità di avere più docenti formati che lavorano per esempio in codocenza all'interno della classe per far fronte ai bisogni, o che seguono allievi con delle difficoltà particolari, eccetera. Ecco, evidentemente qui è un tema di risorse, ha ragione, ma è un tema che stiamo comunque approfondendo. Lo ripeto, per me la scuola, l'educazione è uno dei settori prioritari del cantone.
Non solo per lei, per molti. Pusterla.
Siccome non c'è molto tempo, non vorrei dimenticare il secondo argomento.
Sì,
che
volevo
andare all'inizio.
Per quello, ci restano 5 minuti, ci dica. Allora, si parla molto a questo proposito di questa formazione on emploi, penso che sia quello di cui lei ci vuole parlare.
In parte. Certamente il modello attuale che segue il DFA non è l'unico e non è detto che sia il migliore. Esistono altre possibilità formative che sono attive in altri cantoni svizzeri e che in parte sono state attive anche in Ticino in passato. Una di queste è la formazione en emploi, cioè si assume una persona e nei primi anni del suo lavoro come incaricato lo si forma, cosa che già avviene nel mondo delle scuole professionali, per esempio. Un'altra possibilità, non so quanto auspicabile, è quella attuata per esempio nel canton Friburgo, quella di inglobare la formazione per l'insegnamento dentro il master di studi universitari. Ci sono vari modelli e secondo me sarebbe ora di aprire una discussione su questo. Allora, però questa è solo una parte delle cose. Ci sono altre cose che non funzionano tanto bene. Chi ha seguito questa assemblea dove c'erano 60 o 70 giovani è uscito molto impressionato dalle loro testimonianze e dalle loro critiche nei confronti del DFA. Le riassumo in tre domande. Il DFA funziona bene? Produce effetti benefici sulla scuola? È un istituto rispettato ed amato? A queste domande la risposta di questa assemblea e anche la mia è un no radicale.
Bene, abbiamo 3 minuti per rispondere. Alberto Piatti, poi sì. Marina Caroppi.
Allora, risponderei prima sui modelli di formazione. In realtà le formazioni in Svizzera sono tutte regolamentate dal CDPE, quindi sono tutte analoghe. Non esistono più formazioni en emploi come quelle proposte in Ticino più di 20 anni fa, la conferenza dei direttori e delle direttrici della pubblica educazione. La formazione en emploi come era presente in Ticino, e peraltro era presente in Ticino e in pochissimi altri cantoni, per la maggior parte dei cantoni la formazione era già una formazione iniziale da diversi anni, non esiste più. Le formazioni, in realtà ci sono molte formazioni, comprese quelle del DFA, che permettono di lavorare come docente in parallelo alla formazione. Ricordo che quest'anno al DFA un terzo degli studenti per la scuola media e la scuola media superiore, stiamo parlando di una 70 di persone, hanno già un posto di lavoro come insegnanti durante la formazione. Quindi tornare alla formazione en emploi in Ticino significherebbe, invece di tentare di prevedere il fabbisogno, reagire a un fabbisogno che si è già palesato. Sì. Quindi aspettare di avere ore libere.
Ti devo interrompere un minuto sulla qualità.
Allora, sulla qualità, quello che posso dire è che nel contratto di prestazione col cantone uno degli indicatori che ci viene richiesto di presentare ogni anno, e sono indicatori pubblici, è la soddisfazione degli studenti. Per quanto se andate a vedere il rendiconto 2023, che è l'ultimo disponibile, e si vanno a vedere i dati rispetto alla soddisfazione degli studenti, raccolti su tutti gli studenti che si sono diplomati e non solo su un sottocampione, parlano da soli. Quindi invito la popolazione ad andare a vedere questi dati.
Ma queste voci si ascoltano?
Certo che le ascoltiamo. Ogni università accreditata in Svizzera deve avere un sistema di qualità che permette di raccogliere sistematicamente dati sulla soddisfazione degli studenti e sulla qualità, e obbliga a reagire in ottica di miglioramento continuo. È quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni con un processo completo di revisione curricolare delle nostre formazioni.
Sì. Marina Carobbio, per chiudere.
Ma per quanto riguarda processo di formazione, le proposte che adesso lanciava anche Pusterla nel suo intervento, voglio dire che io ho deciso di creare un gruppo di lavoro coinvolgendo evidentemente il DFA SUPSI, coinvolgendo anche la scuola universitaria per la formazione professionale, e vorremmo coinvolgere le direttrici e i direttori delle scuole medie e delle scuole medio superiori, ma anche rappresentanti dei docenti e degli studenti in formazione, proprio per riflettere sull'offerta formativa, sui modelli, guardando anche al di fuori del cantone, in quello che succede, facendo dei paragoni intercantonali, e vedere se si può migliorare questa formazione, visto che c'è comunque un tema che è quello appunto di garantire degli sbocchi professionali a tutte queste persone in formazione, ma anche di accompagnarli, diciamo così, e di evitare che siano precari durante la formazione.
D'accordo, io sono sicuro che il tema del modello della formazione avremo altre occasioni per riproporlo come discussione. So che Pusterla avrebbe voluto ancora dirci qualcosa, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie a tutti per essere stati con noi, per la disponibilità, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.